Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Un cane non può mentire, né può essere sincero. Un cane può aspettare il ritorno del suo padrone. Perché non può aspettare che lui torni il prossimo mercoledì? È perché non ha un linguaggio? Se un leone potesse parlare, noi non potremmo capire quello che dice. Perché dico una cosa del genere?
Se lo potessimo capire, non credo avremmo tanti problemi con un leone.
Potremmo prendere un interprete.
Intende per me o per il leone?
Sì, 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 potremmo prendere un interprete. Ma a che cosa potrebbe servire? Immaginare un linguaggio è immaginare una forma di vita. Signori, è quello che facciamo e quello che siamo che dà significato alle nostre parole. Io non posso capire il linguaggio di un leone perché non conosco il suo mondo. Come posso conoscere il mondo che abita un leone?
Era il Wittgenstein di Derek Jarman, raro film biografico che evita il nacque, visse, fece, morì, magari in flashback a partire dal funerale, per raccontare un pensatore con fantasia. La lezione che abbiamo ascoltato, per dire, vede gli allievi accomodati su sedie a sdraio. Wittgenstein nacque a Vienna in una famiglia ricchissima, industriali siderurgici erano. Un fratello era musicista, andò in guerra e tornò senza una mano, per cui Ravel scrisse il concerto per la mano sinistra. Wittgenstein era cresciuto in un palazzo, i genitori avevano un salotto benissimo frequentato, ci andava Brahms con Clara Schumann, poi andò a Cambridge, poi decise di ritirarsi in una baita, poi fece l'aiuto giardiniere in un convento. La casa è sempre autobiografia, scrive Paolo Pagani in I luoghi del pensiero, che esce da Neri Pozza. Wittgenstein c'è e tra poco Paolo Pagani ci farà da guida in questa cartografia intellettuale d'Europa. Well, my I luoghi del pensiero esce da Neri Pozza e possiamo intenderlo come un singolare resoconto di viaggio sulle tracce di chi ha cambiato il nostro modo di pensare. La casa è sempre autobiografia, lei ha scritto. Cominciamo da qui?
Cominciamo da qui. Assolutamente d'accordo. L'idea del viaggio, l'idea del libro e del viaggio assieme è quello di visitare i luoghi dove sono nate le idee che hanno cambiato le nostre visioni del mondo. E la chiave è proprio nel connubio forte tra luoghi e idee. Alcune idee, le idee di cui parlo, non potevano che nascere esattamente lì dove sono nate. Questo è l'assunto del libro. E di che idee si tratta? Per lo più, come lei ha detto, idee di rottura, trasformazione, cambio di paradigmi, in alcuni casi addirittura eretiche. Tra 600 e 900, in questi tre secoli, ho individuato alcuni pensatori di cui diremo, e i luoghi e le case sono certamente autobiografia.
Come ha scelto i nomi delle persone, dei pensatori, di questi grandi geni europei da visitare? Poi non si tratta soltanto di case.
Beh, guardi, è una domanda che molti mi chiedono sempre: ma perché non hai messo questo, ma perché non hai messo quello? Devo dire che la scelta è stata assolutamente convenzionale. Sono una decina di pensatori, si comincia da Spinoza e Cartesio nell'Olanda del 600, periodo straordinariamente fecondo nella storia del pensiero, e si arriva fino al Thomas Mann, esule dal nazismo, nella California di Big Sur, dove si forma questa Weimar sul Pacifico, questo cenacolo di grandissimi intellettuali, filosofi e musicisti che appunto sono scappati dal nazismo. Li ho scelti perché mi piacevano, e alcuni non ce li ho voluti mettere perché non erano coerenti pienamente con l'assunto di identità perfetta tra vita e pensiero. Cioè, io cerco di raccontare storie di vite filosofiche dove il connubio tra la biografia e il portato di pensiero stanno potentemente assieme. Quindi ho scelto quelli che secondo me obbedivano a questo criterio assolutamente convenzionale e personale.
Fuori nomi, cominciamo da Spinoza, una vita filosofica ma anche una vita nel mondo. Spinoza molava lenti per campare.
Sì, Spinoza è una, confesso che è anche una passione personale, e lo trovo un fondatore della modernità, e la sua storia è esemplare di quel che ho voluto raccontare. La sua casa non esiste più, apparteneva a una famiglia di ebrei portoghesi fuggiti dalle persecuzioni nell'Olanda tollerante del 600. L'Olanda è tollerante, ma lui si mette addirittura contro la sua stessa comunità, perché senza nemmeno avere scritto una riga predica e pensa soprattutto cose che non vanno né predicate né pensate. Credo che sia veramente un fondatore della modernità nel momento in cui ribadisce la necessità di una democrazia libera da dogmi teologici, nega le verità storiche contenute nella Bibbia, ritenendo che sia un libro che impartisce esclusivamente, si fa per dire, non è certo poca roba, insegnamenti morali. Insomma, si mette fuori dalla sua comunità, lo cacciano, e l'Olanda in cui ha vissuto, paese straordinariamente affascinante, tant'è che attira anche un cattolico come Cartesio, che è 35 anni più anziano di Spinoza, ma da cattolico si rifugia nel paese della Chiesa Riformata per trovare quiete e scrivere i suoi saggi. E sì, luogo straordinario.
Possiamo ritagliare all'interno di questa mappa narrativa di Paolo Pagani un piccolo itinerario svizzero.
L'itinerario svizzero è fondamentale, tra l'altro è un itinerario del cuore, ci sono tornato più volte, e lei sta parlando di Thomas Mann che deve scappare dalla Germania calpestata dagli stivali di Hitler, e i suoi libri verranno proibiti, incendiati, e si rifugia a Zurigo. Si rifugia a Zurigo dopo un pellegrinaggio nella Francia del Sud, a Sanary-sur-Mer. Aveva compiuto il viaggio di nozze soggiornando all'hotel Borolac di Zurigo, che esiste ancora, un hotel meravigliosamente pomposo con un grande giardino, una facciata bianca candida affacciata sulle montagne, e poi ha varie case nei dintorni sul lago. È sepolto a Kilchberg, che è un paesino a 5 minuti di macchina da Zurigo, sulla sponda occidentale, dove riposa con sua moglie Katia, con tutti i suoi figli tranne Klaus, che morì suicida ed è sepolto in Francia. E quindi l'itinerario certo è Zurigo, Kilchberg, lì ci sono i luoghi manniani, ma dall'altra parte anche lui visse a Küsnacht, che è esattamente di fronte a Kilchberg, sull'altra sponda del lago di Zurigo, dove c'è anche un castello meravigliosamente interessante, apparentemente cupo, ma in realtà molto fascinoso, che è la dimora, che fu la dimora di Jung, di Carl Gustav Jung, lo psicologo dell'anima. E quindi è questa zona qua, Zurigo e dintorni, è un luogo che tra case di Mann, l'una e l'altra, una prima e una dopo, la casa di Jung, il cimiterino dove lui è sepolto, i luoghi che bazzicava. A Zurigo c'è al Politecnico è conservato lo studio del premio Nobel Thomas Mann, tutti i suoi libri, insomma è un itinerario seducente.
Lei ha scritto una cartografia intellettuale d'Europa, però c'è anche un salto di là dall'oceano.
Sì, è ancora Thomas Mann, Thomas Mann non soltanto, ma anche Hannah Arendt. Cominciamo da Thomas Mann. Thomas Mann lascia l'Europa dopo aver vissuto, come abbiamo detto, a Zurigo qualche anno, e dopo aver iniziato alcuni suoi libri come la quadrilogia di Giuseppe e i suoi fratelli, e decide di emigrare prima a Princeton, il cui vicino di casa, come racconto nel libro, è non un inquilino comune ma addirittura Albert Einstein, e poi da lì rotola fino verso ovest, fino alla California, dove a Pacific Palisades trovano un terreno, degli amici ricchi lo aiuteranno a costruire questa casa meravigliosa, Seven Palms, le sette palme, perché nel giardino c'erano sette palme. E quindi la California diventa il luogo dove lui scriverà nel 1947 il Dr. Faustus, quindi non un luogo qualunque, un luogo che, come racconto nel libro, nei luoghi del pensiero, diventa mitico anche per la visita di una quattordicenne che diverrà a sua volta molto famosa, che è Susan Sontag, grande amante della letteratura di Thomas Mann, che si reca a visitarlo. Insomma, è un luogo evocativo con un'aura speciale, ma dall'altra parte dell'oceano e dall'altra parte dell'America, cioè sulla costa est, è anche il luogo di Hannah Arendt è allieva di Martin Heidegger a Marburgo nel 24, ebrea, quindi costretta anche lei a fuggire dall'Europa occupata dalla brutalità del nazismo, e vivrà a New York. E la curiosità che scrivo nel libro, nei luoghi del pensiero, è che è sepolta nello stato di New York in un cimiterino, lo stesso dove è sepolto Philip Roth.
Già, perché ci sono le case, ci sono i boschi, ci sono i paesaggi, ma ci sono anche le tombe.
Ci sono le tombe perché comunque ad onta degli scongiuri che qualcuno può fare, ritengo che emanino una suggestione particolare. Nel libro c'è una bibliografia in fondo, viene citato tra gli altri anche un libro che ha avuto molto successo, che è Tumbas. Quindi sì, le tombe raccontano l'oggi, contengono una sorta di cortocircuito, è il presente che ci collega al passato attraverso le tombe. C'è quella naturalmente c'è la tomba dei grandi come Newton, come Darwin, racconto nel libro, c'è la tomba scabra e piuttosto negletta, dimenticata, di Spinoza Laia. Sì, ci sono dei cimiteri di Thomas Mann, abbiamo detto, sono luoghi di raccoglimento, ma quando tu entri in questi luoghi per lo più isolati, tranquilli, come a Cambridge la tomba che racconto di Ludwig Wittgenstein, cogli subito una sorta di brivido elettrico nell'aria che ti ricollega a quel che è stato, vedendo quel che non è più.
Torniamo alle case abitate in vita. Noi pensiamo agli scrittori e li immaginiamo nelle loro torri d'avorio, disinteressate al mondo, disinteressate alle ricchezze materiali. O li immaginiamo chiusi in uno studiolo, riparato da tutto. Vale anche per i filosofi che mettono in ordine il mondo, o è un luogo comune?
No, non è un luogo comune, sono d'accordo con lei. Io ho intitolato il libro I luoghi del pensiero, perché è proprio in certi luoghi, intesi come spazi fisici, che prendono corpo le idee, che prende corpo il pensiero. Quindi è stato ed è, e poi è una passione privata personale, ma è stato ed è evocativo e interessante visitare le officine della scrittura, le case dove appunto vedi i tavolacci di legno o le architetture rarefatte e raffinate dove questi pensatori hanno lavorato, e vale per tutti i nomi che io cito, insomma, da Spinoza, e abbiamo detto, la sua casa di Rijnsburg alla periferia di Amsterdam. Lui non si mosse mai più in là di un raggio di 50-60 km da Amsterdam, raccoglie i 161 libri della sua biblioteca, che a metà del 600 erano un'enormità, cioè chi leggeva 161 libri nell'Olanda del 600? E vederli è come, appunto, è ritornare a immaginare un passato, ci tengo a dirlo, fondativo per noi, che siamo, come diceva Bernardo di Chartres, nani sulle spalle di giganti. Vedere questi luoghi, queste case, ci fa sentire nani sulle spalle di giganti.
Lei è stato dappertutto?
Assolutamente sì, posso garantire.
Quindi noi possiamo usare il suo libro anche come guida. Pensieri che potevano essere concepiti solo là dove sono nati. Paolo Pagani, lei sembra attribuire ai luoghi, ai paesaggi, ai mattoni, un potere, un'aura che facilita il lavoro intellettuale.
È così. Mi sbilancio fortemente, a costo di essere naturalmente, e sarà un piacere, smentito da chiunque sostenga il contrario. È così, è la chiave di partenza del mio libro. Io credo che la baita sospesa a 30 metri d'altezza sul fiordo di Skjolden, di Wittgenstein in Norvegia, o la hütte, la baita di Martin Heidegger a Todtnauberg nella Foresta Nera, 1200 metri sopra Friburgo, siano luoghi fisici che hanno propiziato la nascita di pensieri. Non è un caso che Essere e Tempo, capolavoro di Heidegger nel 27, sia stato scritto lì, nella baracca che la moglie Elfriede, ripetutamente tradita naturalmente dal marito, che ebbe una relazione anche con Hannah Arendt, la giovane allieva ebrea. Non è un caso che questa capanna è quella appunto dove è stato scritto Essere e Tempo. Non è un caso che le ricerche filosofiche di Wittgenstein siano state immaginate e concepite nella baita lassù. Ma vale per tutti gli altri. Vale, come abbiamo detto prima, per Thomas Mann in California quando scrisse il Dottor Faustus, che vale naturalmente per Darwin. Tra gli altri autori che io cito ci sono Marx e Darwin, che io accoppio, mi perdoni se divago leggermente, ma insomma accoppio in un capitolo le storie dell'uomo della rivoluzione e dell'uomo della evoluzione. Nel senso che ritengo che l'evoluzione o l'evoluzionismo sia stata a sua volta una rivoluzione, l'una nelle scienze sociali, l'altra in quelle naturali. Beh, racconto le loro case. Sono assolutamente convinto che la passeggiata che Darwin compiva a mezzogiorno nel sentiero sabbioso del suo giardino abbia contribuito a renderlo quel che è stato.
Marx era tra i cittadini, gli amanti della città, intendo. Abbiamo parlato di baite, parliamo un po' anche di città.
Sì, ha ragione. Marx era un cittadino, anche perché era costretto, braccato com'era dalle polizie d'Europa, a fuggire dall'una all'altra, da Bruxelles a Parigi e finalmente a Londra. Io racconto il Marx negli slums di Londra, come dicevo, in una sorta di cortocircuito tra passato e presente. La casa, veramente più che una casa, una baracca, insomma un appartamento lercio e poverissimo senza acqua corrente, dove Marx viveva a Londra, nello stesso periodo in cui Darwin viveva in una meravigliosa villa ai confini del Kent, nella periferia sud-est di Londra, della stessa città. La casa di Marx è diventata adesso un posto molto elegante, molto cool, come si usa dire, dove si radunano, si trovano per l'aperitivo, l'happy hour, gli agenti di borsa, e fa specie. Cioè, io sono anche, avrà visto, un appassionato di targhe, qui visse, qui morì, eccetera eccetera. Ecco, c'è questa targa che ricorda, nel luogo che era una lercia, un fetido appartamento di una Londra senza acqua corrente, c'è questa targa che ricorda lì dove adesso si trovano ricchissimi, cioè miliardari che brindano a champagne costosissimo negli stessi posti. Marx comunque sì, città.
Era Paolo Pagani. I luoghi del pensiero esce da Neri Pozza. In the afternoon. qualche segnalazione e sono segnalazioni romanzesche. Cominciamo a preparare la valigia per le vacanze. Da Fazzi esce Favola di New York di Victor Laval. È una vera favola, parla di bambini scambiati, ambientata in una New York che non avete mai visto. La macchina della felicità è un libro E.O. Lo ha scritto Cathy Williams. Immagina un'app che ogni mattina, invece delle previsioni del tempo, dà consigli personalizzati in materia di felicità. Comprati un cane, per esempio. Oppure inizia le pratiche per il divorzio. O ancora, mangia più mandarini. A occuparsene è Pearl, che però si ritrova con un figlio adolescente che sembra amare l'infelicità. Ultimo titolo, Persone normali di Selleroni, attesissimo dai lettori che hanno amato parlarne tra amici. Esce da Einaudi. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.